Comunità, La Stampa, Il Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il Ventesimo Secolo e poi Il Resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radiazione, sono le 9 spaccate di quest'oggi, giovedì 27 ottobre, e come sempre cominceremo la nostra rassegna stampa a partire dalle notizie di carattere locale, spostandoci poi su quelle nazionali e internazionali. In particolare questa mattina sono diverse le tematiche che affronteremo a partire proprio dalle notizie padovane, prime tra tutti quelle legate al tema dell'immigrazione che senz'altro ci collega anche allo scenario nazionale e poi internazionale, e quindi partiremo da 3-4 articoli della cronaca locale per poi appunto andare a dare uno sguardo un po' più ampio. In particolare alle 10.15 invece ci rimetteremo in collegamento con un compagno del collettivo Tazebao, con il quale vedremo di nuovo quali sono un po' tutte le crepe che si aprono tra le varie borghesie europee, ma anche canadesi piuttosto che statunitensi, e anche quali sono quelle crepe che si aprono anche all'interno delle stesse borghesie nazionali. Infatti riprenderemo un po' quel filo conduttore che avevamo già iniziato nei mesi scorsi rispetto a tutti quei trattati, primi tra tutti il TTIP, che momentaneamente stanno fallendo, e difatti parleremo e approfondiremo in particolare il CETA rispetto agli aggiornamenti che si sono verificati proprio negli ultimi giorni e sul suo per l'appunto vacillare. Detto questo, io vi ricordo come al solito che potete scriverci, commentarci o anche suggerirci notizie o iniziative alle nostre pagine Facebook e Twitter o ancora alla nostra mail contaminati@radiazione.info. Quindi appunto un stacco musicale e tra pochissimo andiamo con le prime notizie tratte dal Mattino di Padova.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blind. About you now. maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. I said maybe you're gonna be the one that saves me. You're gonna be the one that saves me. You're gonna be the one that saves me.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
Ed eccoci, sono allora le 9:07 minuti e come preannunciato partiamo con la nostra rassegna stampa. Ovviamente i quotidiani locali e nazionali trattano principalmente le scosse che ci sono state nuovamente ieri dal centro Italia fino al Veneto e noi comunque andiamo, non essendo io anche un'esperta, come dire, di magnitudo e rispetto al fatto che forse questa volta è andata abbastanza bene, non essendoci stati morti come accaduto la volta precedente, c'è solamente da dire che per l'appunto è andata bene, considerando come i nostri territori sono messi in termini di sicurezza, che per l'appunto non è la sicurezza invece che richiedono quelle che sono le mamme del territorio aponense. Ci spostiamo infatti su uno degli articoli principali della cronaca locale quotidiana, e riserva anche la prima pagina del Mattino di Padova, e difatti abbiamo questo articolo che ci dà il polso di una serie di mamme, anche piuttosto numerose, ostili all'arrivo dei rifugiati e che vengono adesso diffidate dal sindaco di Montegrotto, che afferma: non si possono alimentare le paure con le bugie, accogliere è un dovere. Ci riferiamo infatti a un episodio che ha senz'altro delle caratteristiche simili ai giorni nostri, quindi penso soprattutto a Goro nel Ferrarese, dove, lo saprete tutti, i residenti hanno bloccato la strada impedendo l'arrivo a una decina di donne africane con i loro 8 bambini, tra cui anche una donna incinta. E difatti a pagina 37 del Mattino di Padova ci sono questi due, pagina 36 e 37, questi due grandi approfondimenti. Si parla infatti di nuovi arrivi e quindi del fatto che da 2 settimane non si registravano nuovi arrivi nell'ex base dell'aeronautica a San Siro di Bagnoli, e partenza dopo partenza gli ospiti sono scesi dagli oltre 900 a cui si era arrivati a 732. Poi i richiedenti asilo in arrivo e che saranno smistati nelle varie province provengono da Brindisi, Catania, Siracusa e Ragusa, dovrebbero essere poco meno di 400 in tutto in arrivo nelle prossime 36 ore. Quindi un numero appunto destinato a crescere, così dice il Mattino di Padova, rispetto ai migranti ospitati in provincia di Padova, che al momento sono a quota 2.294. Ecco, importante magari dire qualche dato, perché una cifra del genere, ovvero 2.294 persone, sono le stesse che grosso modo riempiono un paio di istituti superiori. Quindi, come dire, sembra che ad ascoltare magari militanti della Lega piuttosto che semplici cittadini, per l'appunto spaventati anche della loro ombra, ci siano queste orde che si riversano qui in Veneto, eppure insomma i numeri ci dicono decisamente dell'altro. Nel frattempo a Montegrotto, per l'appunto, sono previsti è previsto l'arrivo di immigrati, ma si tratta tra l'altro al momento ancora di voci, così si legge, e per l'appunto da sempre la storia è fatta da chi alza barricate, da chi getta ponti, chi divide e chi unisce. Storia dei giorni nostri, per l'appunto, anche qui l'articolo ci ricorda l'episodio di Goro che nominavamo poco fa, e per l'appunto sai che minaccia al quieto vivere di questo paesino immerso nel torpore del Delta del Po. Quindi queste donne, per l'appunto, e i loro figli respinti dovevano essere ospitati da una cooperativa, ma l'accoglienza ha senz'altro perso e ha vinto la paura. Certo che queste persone, non saprei neanche se definirle persone, che hanno messo su queste barricate, senz'altro non hanno fatto le barricate quando invece sono passate misure stile Jobs Act piuttosto che buona scuola e quant'altro, e che tra l'altro, se non fosse anche per i fondi che via via hanno ricevuto dall'Europa, come scriveva qualcuno anche qui su Facebook, queste persone che hanno avuto la pensata di tirar su le barricate contro queste donne probabilmente starebbero in fila al banco alimentare. Ad ogni modo, a Montegrotto Terme c'è chi abbozza, sì, le prime barricate, ancor prima, per l'appunto, che i profughi arrivino. Quindi girano delle voci, e intanto questo basta per montare un castello di timori e minacce, al punto di investire di richieste di informazioni e rassicurazioni il sindaco, che però non ci sta. E quindi infatti qua abbiamo un po' la testimonianza di questo sindaco di Montegrotto, 35enne, da giugno fascia tricolore sanpietrina, che ai suoi cittadini che parlano dei migranti come i nuovi untori, che per l'appunto arriverebbero a seminare insicurezze e malattie, risponde a muso duro, quindi con una diffida e una minaccia di arrivare alla denuncia. Destinatarie della reazione drastica del sindaco, un gruppo di donne, mamme peraltro, come quelle respinte, neanche fossero la peste in persona, a Goro. Quindi queste mamme, preoccupate per l'imminente arrivo, tra l'altro presunto, di un centinaio di profughi in paese, con il loro carico, loro dicono, di malattie, virus e spauracchi vari. Ne hanno parlato tra di loro quando si incontrano accompagnando i bambini a scuola, hanno rilanciato l'allarme attraverso i gruppi WhatsApp scolastici, ne hanno scritto in mail girate in paese e inviate al sindaco. Dubbi e paure ripetute e rilanciate, timori di malattie, terrore di vedere i figli ammalati da contagi stranieri. Questo per l'appunto un po' l'introduzione a quella che poi segue qui a pagina 37, che è l'intervista a questo sindaco, sulla quale, vabbè, non ci soffermiamo, perché per l'appunto, semplicemente, come dice anche il titolo stesso, lui dice basta con gli spauracchi, denuncio chi semina odio, ma senz'altro, insomma, che ci sia un'insicurezza, come dire, prima di tutto culturale, tra questi genitori è piuttosto evidente. E per l'appunto questo ci rimanda, lo dicevamo, al caso di Goro e di Gorino, che tra l'altro sempre qui sul Mattino di Padova sono approfonditi a pagina 4, e difatti leggiamo dal titolo stesso che a quanto pare il prefetto, dopo quanto è accaduto, vacilla. E infatti, dopo le barricate di questi abitanti che lunedì sera quindi hanno respinto il pullman con le 12 donne, la situazione sembra essere tornata alla normalità. I bambini sono tornati a scuola, gli adulti a pescare le vongole, ma quel gesto forte e inedito ha cambiato qualcosa e non solo per il grande dibattito che ha suscitato. Il ministro dell'Interno Angelino Alfano ha assicurato che il comportamento tenuto dalle istituzioni, che di fatto hanno ceduto alla protesta, non costituirà un precedente. Non ci sono appunto timori su possibili atti emulativi con barricate antimigranti in altre città, ma per l'appunto la posizione del prefetto Angelo Tortora pare traballare. Il sindaco di Goro, del quale Gorino è una frazione, Diego Viviani, è preoccupato soprattutto per l'immagine emersa della sua comunità e dopo l'accesa assemblea pubblica di ieri sera ha ribadito di voler lavorare per mettere insieme i cocci dopo quello che è successo. Secondo Viviani, le barricate sono state una reazione a caldo e adesso, a mente fredda, dobbiamo dimostrare di essere altro da quello che siamo stati dipinti un po' troppo frettolosamente e forse anche in maniera un po' cattiva. Beh, come dire, i fatti, le immagini, le urla e le barricate parlano decisamente da sé, quindi mi viene da dire, per l'appunto a caldo, come dice anche questo sindaco, che non c'è stata alcuna fretta nel dipingere gli abitanti del suo paesino, visto che probabilmente non hanno neanche il diritto, insomma, di essere chiamati esseri umani. E senz'altro, se esiste una sorta di karma, ci auguriamo che anche loro si ritrovino in una situazione simile a quella vissuta da queste donne africane rifiutate per l'appunto dagli abitanti di questa frazione nel ferrarese. E poi, per dimostrare di essere più buoni, anche la comunità di Goro dovrà fare i conti con l'accoglienza. E parla infatti il parroco Garbellini a Sky TG24, dice: noi oggi non abbiamo più i cristiani, abbiamo gente che condivide la tradizione, ma se fossi stato tu rifiutato così, dopo tanta strada, dopo tante difficoltà. C'è però anche chi considera degli eroi gli abitanti di Gorino, che si sono opposti così platealmente alla requisizione dell'ostello che avrebbe dovuto ospitare i migranti. Tante persone per bene, ha detto il leader leghista in Emilia-Romagna, Alan Fabbri, che hanno detto di no all'iniziativa del prefetto, che aveva di fatto sequestrato un ostello per metterci dentro donne immigrate, e una vittoria della comunità. E sì, insomma, che bella vittoria respingere per l'appunto 12 donne, tra cui una incinta, e i loro 8 figli. Senz'altro personaggi degni di essere dei cuor di leoni. Poi, per l'appunto, come dicevamo poco fa, le barricate per evitare il passaggio di riforme antipopolari che invece planano sulle nostre teste ovviamente non le fanno. E peraltro, se le barricate fossero state fatte da operai piuttosto che da studenti, senza ombra di dubbio sarebbero state caricate, ma non è stato per l'appunto questo il caso.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione. We'll be right back.
dal silenzio delle cose non dette, al silenzio delle cose taciute, dalle promesse regalate telepaticamente.
Eccoci, sono le 9:23 minuti durante la nostra rassegna di quest'oggi, giovedì 27 ottobre, e per l'appunto proseguiamo continuando a parlare di immigrazione. Difatti, a partire da questa notizia di cronaca locale che vede una serie di genitori mobilitati a Montegrotto, qui in provincia di Padova, contro l'arrivo presunto di 100 profughi che a loro dire porterebbero malattie a danno dei loro figli. Abbiamo fatto anche qualche considerazione, qualche aggiornamento rispetto al caso di Goro e Gorino, dove il prefetto per l'appunto è a rischio, mentre se ci spostiamo dal contesto locale nazionale a quello internazionale, rispetto sempre a quanto scritto a pagina 4 qui del Mattino di Padova, troviamo degli aggiornamenti anche rispetto alla maxi tendopoli di Calais, quindi nella cosiddetta giungla, fiamme e proteste, sgombero quasi terminato, nel caos molti provano a rientrare, confusione e incertezza nella tendopoli di Calais, la cosiddetta giungla dei migranti nel nord della Francia. Al terzo giorno di sgombero, segnato da incendi a ripetizione, il prefetto di zona Fabien Buccio ha annunciato l'evacuazione totale della bidonville. Lui quindi ha detto: missione compiuta, la giungla è finita, nel campo dei migranti non c'è più nessuno. Questo è stata anche l'esultazione nel primo pomeriggio di ieri della responsabile del Ministero dell'Interno, dopo che gli agenti della Police Nationale avevano costretto gli ultimi rimasti ad allontanarsi dal campo per mettersi al riparo e lasciare lo spazio ai vigili del fuoco. Un ordine a cui nessuno ha opposto resistenza e che ha contribuito appunto a svuotare il campo, inducendo il prefetto a cantare vittoria, forse anche troppo presto. Terminate infatti le operazioni dei vigili del fuoco attorno alle 16:30, la responsabile del Ministero dell'Interno è stata platealmente smentita dai fatti, perché un gruppo di almeno 150-200 migranti era già pronto a rientrare nella giungla. Dopo gli incendi, alcuni sono rientrati solo per recuperare i loro effetti personali, ma altri intendono restare. Questo è quanto raccontano anche alcuni reporter che sono giunti sul posto. Non hanno nessuna intenzione di farsi trasferire nei centri di accoglienza e orientamento, i cosiddetti CAO. Vogliono rimanere nel campo con la speranza di raggiungere la Gran Bretagna. Inoltre, ha riferito un cronista di BFM TV, citando una ONG locale, circa 2.000 migranti recalcitranti si troverebbero attualmente tra il centro e l'Interland di Calais, ma anche sulla strada per Dunkerque. Speciali pattuglie, qui definite anti-squatter, della Police Nazionale, sono già dispiegate nella zona. L'obiettivo? Intercettare i migranti in fuga e evitare mini accampamenti selvaggi. Per Mariam Guéry, del Soccorso Cattolico, almeno un migliaio sono ancora nei dintorni. Tanti non sanno dove andare e non hanno neanche un posto per andare a dormire. Sarà una caccia all'uomo. Questo ha denunciato in TV. Altro che risolta, la situazione è drammatica. Dalla bidonville più grande di Francia sono partiti oggi 27 pullman. In totale sono 4.404 i rifugiati richiedenti asilo che dall'inizio dello sgombero lunedì mattina hanno accettato il trasferimento nei centri CAO ai quattro angoli della Repubblica. In parallelo, 1.200 minori isolati sono riuniti in un centro specializzato in attesa di un possibile ricongiungimento con i familiari in Gran Bretagna. Anche se Medici Senza Frontiere denuncia procedure eccessivamente sbrigative.
Ascolta Radiazione.
Sound
سير مجر يمين من نكر كلام السلطان طلعوا في الطيارات وفي العيد سمعوا
di radio. È radiazione.
Rieccoci, sono le 9:33 minuti qui in diretta ancora su radiazione.info per la rassegna stampa di quest'oggi giovedì 27 ottobre e così come poco fa siamo partiti da un aggiornamento piuttosto becero rispetto alla cronaca locale sull'immigrazione, sulla gestione appunto dell'arrivo dei profughi, avendo modo anche di fare qualche aggiornamento rispetto alla cronaca locale nazionale e internazionale, facciamo un po' la stessa cosa adesso anche per quanto riguarda le cosiddette grandi opere. Infatti partiamo velocemente da un caso qui padovano che sicuramente desta piuttosto attenzione, siamo infatti a pagina 20 del Mattino di Padova, si parla di nuovo di plebiscito e il no arriva in consiglio comunale, quindi si parla dell'ipotetico nuovo stadio, considerando, per chi non fosse di Padova all'ascolto, che Padova ha già un vecchio stadio che attualmente viene lasciato cadere in rovina, un mega stadio che è l'Euganeo, dove in sostanza ci sono credo migliaia e migliaia di posti ed è un po' quella classica cattedrale nel deserto, visto che non siamo in una città in cui il Padova abbia chissà quali ruoli da Serie A, e per l'appunto non contenti quindi dello stadio storico in rovina, dello stadio Euganeo da migliaia e migliaia di posti, si parla di un nuovo, quindi un terzo stadio, per l'appunto in quartiere Arcella, un quartiere che già senz'altro offre un'ampia gamma di problematiche eterogenee, a partire anche dal consumo di suolo costante e dal traffico e in generale da una qualità di vita che tende sempre di più ad abbassarsi, e per l'appunto piazzare anche un nuovo stadio con tutto ciò che comporta in termini di cementificazione, traffico e quant'altro, senz'altro non piace alla stragrande maggioranza dei residenti. Infatti il comitato contrario al nuovo stadio è riuscito a raccogliere oltre 1000 firme, ma la presidente Pietro Grande ha rifiutato di presentare l'istanza dei cittadini. Quindi il no al plebiscito arriva in consiglio comunale, anche se si trova senza una sorta di presentatore dopo il rifiuto appunto della sua presidente. Ad ogni modo, da Palazzo Moroni nei giorni scorsi è arrivata la conferma della validità delle 1107 firme raccolte sulla proposta di deliberazione di iniziativa popolare che ha per titolo no al nuovo stadio per il calcio professionalistico al plebiscito, Padova uno stadio ce l'ha già. E difatti non mi soffermo diciamo su tutti i dettagli di questo articolo perché rientrano più in uno scenario diciamo di accordi di basso livello con i relativi deliri all'interno del Consiglio Comunale, ma la discussione in Consiglio verrà decisa dalla conferenza dei capigruppo, dove la minoranza è in vantaggio di 18 voti rispetto ai 14. Quindi in sostanza, senza entrare nei termini, la questione del plebiscito potrebbe arrivare in aula già alla prossima seduta. Noi ovviamente ci auguriamo che i cittadini abbiano modo, insomma, di far sentire la propria voce, che invece quotidianamente viene calpestata, e anche tutte le promesse elettorali che erano state fatte a suo tempo sono anche questa volta disattese, anche se personalmente non avevamo alcun dubbio in merito. Sul fronte dei tifosi invece c'è da registrare il silenzio del calcio Padova di fronte all'appello di questi 100 tifosi storici che chiedevano una presa di posizione, ma da Viale, Nereo, Rocco tutto tace. Quindi, come dire, abbiamo l'ipotesi dell'ennesima cementificazione in quartiere Arcella con quella che potremmo definire una cosiddetta grande opera, grandi opere che costantemente fanno rima con mafia. E difatti anche questa è una tematica che, ad esempio, i movimenti No TAV hanno fatto emergere più e più volte, ovviamente nel silenzio pressoché totale dei mass media, ma a quanto pare invece alcune notizie a tal proposito emergono. Infatti ci si sposta anche sulla cronaca nazionale proprio rispetto a ulteriori aggiornamenti sulle tangenti relativi alle grandi opere. Non solo ci sono degli articoli qui sul Mattino di Padova, ma ci spostiamo su Il Sole 24 Ore rispetto a questo articolo che abbiamo a pagina 11, ovvero tangenti nei subappalti delle grandi opere. Nel mirino lavori per 17,5 milioni, si parla di TAV, Genova-Milano e A3, e fra i 31 arrestati anche il figlio di Monorchio, indagato invece quello di Lunardi, della serie appunto, che anche queste parentele hanno le loro importanze. Era il sistema delle grandi opere, questa la tesi investigativa, ovvero un meccanismo rodato di corruzione e subappalti manipolati per mungere denaro pubblico da maxi lavori, come l'alta velocità Milano-Genova, l'autostrada Salerno-Reggio Calabria e il People Mover che collega la stazione di Pisa con l'aeroporto. Sono due inchieste delle procure di Roma e Genova a svelare il presunto malaffare incancrenito nella gestione delle subcommesse bandite dalle aggiudicatarie dei lavori, il consorzio Coccia, Reggio Calabria, Scilla, SCPA e il consorzio pubblico Pisa Mover. In manette 31 persone, 11 dei quali in carcere, tra le quali appunto i due direttori dei lavori dei tre maxi cantieri, Giampiero De Michelis e Domenico Gallo, e anche Giandomenico Monorchio, titolare di una società di ingegneria e figlio dell'ex ragioniere dello Stato Andrea Monorchio. Agli arresti anche i vertici delle tre società, Michele Longo, Ettore Pagani, Giulio Frulloni del consorzio Covid, Michele Firpo, Marino Aprea di Pisa Mover e Pacifico Belli di Condotte SPA. Tra gli indagati, per l'appunto, l'imprenditore Giuseppe Lunardi, che poco fa nominavamo, figlio dell'ex ministro Pietro Lunardi. Ipotizzati reati di associazione a delinquere, corruzione e turbativa d'asta, le due indagini sono state svolte appunto dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e dalla Guardia di Finanza di Genova. Andando a vedere anche un po' quali sono i principali temi in merito a questo, si legge che l'indagine a partire da Roma ruota attorno all'associazione per delinquere capeggiata da De Michelis, che svolgeva il ruolo di direttore dei lavori attraverso la società Sintel di Monorchio. Stando all'accusa, avrebbero creato una joint venture che opera nell'ambito di un'amalgama che copre tutti gli illeciti. L'accordo sarebbe stato siglato poi con alcune società. In cambio del silenzio sugli eccessivi risparmi, come quelli relativi alla qualità del calcestruzzo, definito nelle intercettazioni colla o troppo liquido. Risparmi quindi compiuti dalle imprese nei subappalti. Queste poi a loro volta si impegnavano a comprare forniture delle società di De Michelis e Gallo, e i lavori ottenuti con questi mezzi ammonterebbero a circa 17,5 milioni, che è un po' la cifra appunto che leggevamo nel titolo. Si parla poi di escort, quindi gli accertamenti di Genova avrebbero evidenziato come nello scambio ci fossero anche escort, Poi su questo, insomma, non ci dilunghiamo perché non è senz'altro l'aspetto principale. E poi De Michelis avrebbe avuto un atteggiamento definito dagli stessi coindagati spavaldo. Nelle intercettazioni lo definiscono il mostro per le continue richieste di tangenti. Per questo a dicembre 2015 decidono di rimuoverlo e così il figlio dell'ex ragioniere dello Stato lo allontana. Tuttavia De Michelis pianifica un dossier che gli consentirà il reintegro. Tra le minacce che fa giungere c'è anche quella di rivelare alla Procura di Firenze presunti illeciti consumati in ANAS. De Michelis appunto lo dice a Gallo: tenete conto di un'altra cosa, che qua caschiamo e tutta la Salerno-Reggio Calabria, dell'opera non collaudabile. E poi, andando in conclusione, l'inchiesta di Firenze, in un capitolo si fa riferimento all'alta sorveglianza di Italferr, la società di Ferrovie dello Stato che di questo si occupa. Si richiama un atto integrativo di convenzione tra COCIV, che molto spesso tra l'altro abbiamo nominato nelle nostre rassegne, e RFI del 2011, all'interno del quale RFI di Ferrovie dello Stato riconosce a Italferr un mandato con rappresentanza sulle funzioni di alta sorveglianza per le opere dell'alta velocità Milano-Genova. Spiegano gli inquirenti che occorre approfondire anche cosa sia successo nell'incontro tra De Michelis e i funzionari Turi ed Eugenio, che quello afferma di aver incontrato gli uffici presso gli uffici Italferr. In questa sede De Michelis avrebbe minacciato Turi dicendo che sarebbe andato dalla Guardia di Finanza di Firenze a denunciare fatti gravi, accelerando altre indagini. Si parla probabilmente dell'indagine Sistema, che ha visto coinvolto il manager pubblico Ercole Incalza e l'imprenditore Stefano Perotti. Da sottolineare intanto che l'inchiesta fiorentina è stata in gran parte archiviata pochi giorni fa. Il consorzio COCIV si dichiara parte lesa, dichiarando che non esistono oneri aggiuntivi per lo Stato, mentre il premier Matteo Renzi, e qui concludiamo, si augura, e non ci aspettavamo diversamente, che il processo sia equo e rapido.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Alzate le mani al cielo e poi chiudetele a pugno. Per un nuovo giorno ce lo insegna la storia. Resistere sempre fino alla vittoria.
E se sarà sconfitta gliela faremo pagare, partendo da un foro fianco all'ultima scheggia, parallela all'ultimo chiodo che scheggia l'ultima trave. Orgoglioso della mia bandiera, un treno con sopra una barriera, sfondo bianco, chi respira
respira l'amianto scavando questa galleria per citare i contro di questo mostro chiamato ferrovia. Non basta un'intera discografia.
Da Brescia al Basso Garda
fermarci è impossibile,
da verso Valico a Trento
fermarci è impossibile,
da Susa e Mugello
fermarci è impossibile,
fermarci è impossibile,
fermarci è impossibile.
È solo un treno ma l'interesse della casta, ogni buco binario da destra a sinistra, e non è terrorista chi difende la terra, mettete vero in testa, la resistenza non si arresta, la testa non c'è svolta, champagne molotov, dai da bere alla tua sete di rivolta, del resto la violenza, narrazione alla violenza, e fa più rumore un manganello che pesa,
il Parlamento fermerà la tavola,
no garantito,
un cantiere non è
un forte convertito,
questo stato non c'è, ma va salito, ogni sbirro fuck them, un sasso è colpito,
fermarci è impossibile,
fanculo i poliziotti,
e opinionisti bastardi pagati dai soliti stronzi,
o i vostri silenzi, ignoranti e bigotti,
io sto con le montagne come la banda Bassotti.
Ma un cucciolo di radio! Radiazione!
Ed eccoci, sono le 9:48 minuti, e per l'appunto rispetto al fatto che grandi opere faccia rima per l'appunto con mafia, si legge anche qui a pagina 11 del Mattino di Padova, non parliamo di mafia bensì di sprechi e di cementificazione selvaggia dei nostri territori e quindi anche di pedemontana, con il ministro Delrio che chiede garanzie a SIS. Quindi vertice a Roma, lavori fermi e gli espropriati mai pagati. Della vicenda infatti della pedemontana avevamo parlato anche ai nostri microfoni un po' di tempo fa, intervistando proprio dei compagni che vivono nelle zone limitrofe. La situazione di stallo della superstrada pedemontana veneta è stata quindi al centro dell'odierno incontro a Roma tra una delegazione di consiglieri regionali, deputati e rappresentanti del territorio e il ministro alle infrastrutture e trasporti Graziano Delrio. Questo comunicano in una nota i 9 consiglieri regionali che appunto hanno fatto parte di questa delegazione che ha incontrato il ministro assieme a 2 parlamentari del PD. E infatti nel corso dell'incontro hanno illustrato al ministro quelle che sono le principali preoccupazioni del territorio, o per meglio dire le loro principali preoccupazioni relative proprio alla situazione della pedemontana veneta. Cantieri fermi da settimane con aziende non pagate, viabilità in difficoltà con forti disagi per i cittadini a causa dei lavori in corso, espropriati che da anni attendono di essere risarciti. Inoltre sono stati evidenziati i problemi relativi alla gestione e al finanziamento dell'opera, come l'assenza del closing finanziario, ovvero l'incapacità di SIS, che ha vinto il project, di far fronte al piano economico. E poi una gestione commissariale carente su troppi fronti, così come evidenziato ripetutamente dalla Corte dei Conti, ed un concessionario SIS, appunto, che è in grave difficoltà ed incapace di terminare anche altri cantieri di infrastrutture in fase di realizzazione in Sicilia. Il ministro quindi ha confermato ai partecipanti che il governo, pur non essendo responsabile del relativo project financing dell'opera, ha mantenuto fede ai suoi impegni, stanziando 380 milioni di euro e successivamente altri 180. Viceversa, chi doveva finanziare l'opera, la SIS, ad oggi ne ha investiti circa 70. Questo si legge da questa nota diffusa dai consiglieri che prima abbiamo menzionato. E quindi la SIS, guidata da Domenico Dogliani, non è in grado di far fronte agli impegni contrattuali e anche Zai e la Lega ne devono prendere atto qui in Veneto. E per l'appunto, come dicevamo, le preoccupazioni non sono tanto quelle del territorio, ma più che altro di chi ha la sua fetta di torta ulteriore da guadagnarci, e nel frattempo i cantieri per l'appunto sono fermi, le persone si ritrovano incolonnate per la strada, e chi doveva quantomeno avere il risarcimento dell'esproprio del proprio terreno ancora non ha visto un euro.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta radiazione.
Oh, I'm a
Rieccoci, sono le 9.56 ancora in diretta e ci spostiamo appunto su un altro articolo, lasciamo stare il Mattino di Padova cartaceo che comunque quest'oggi tutto sommato ci ha offerto una serie di spunti rispetto prima a immigrazione e poi a cosiddette grandi opere, e riprendiamo in mano invece il cartaceo del Sole 24 Ore che abbiamo qua. E per l'appunto a pagina 11, anzi scusate, a pagina 13, c'è un articolo interessante rispetto anche un po' a quanto leggevamo nelle scorse rassegne. Si parlava infatti di industria 4.0 rispetto al caso padovano, dove per l'appunto si sta creando, o meglio si è già creata, una sinergia tra questo progetto e l'Università Padovana, dove per l'appunto avrà sede questo centro, per così dire, innovativo, che metterà in collegamento Padova con gli altri poli universitari da Venezia a Bolzano, passando anche per le università del Friuli, e quindi la ricerca ancora una volta vuole essere piegata proprio alle esigenze del capitale in termini appunto di questi progetti che vanno a creare e a sperimentare le tecnologie 4.0. A tal proposito, dicevo, c'è un articolo su il Sole 24 Ore relativo all'Emilia. Si legge infatti in Emilia un hub 4.0 di filiera. Air Amiat progetta quindi un impianto pilota per sperimentare le new tech sui subfornitori, quindi un hub pilota per sperimentare, dicevamo, le tecnologie 4.0 in logica di filiera. È questo il progetto presentato a Bologna per creare nel cuore della Motor and Packaging Valley, così scrivono, un parco per la manifattura avanzata a misura di distretto delle macchine automatiche. Un impianto industriale vero e proprio ispirato al centro AMRC creato da Boeing a Sheffield in Inghilterra, dove declinare attraverso l'esperienza concreta di lavoro la rivoluzione digitale sul modello competitivo emiliano. Un modello appunto fatto di grandi multinazionali committenti, già dotate da anni di new tech di frontiera e reti di subfornitori, ancora molto indietro nelle applicazioni di digitale, sensoristica, cloud, big data e 3D. Non è il digital manufacturing in sé a rendere più competitivo il nostro sistema industriale, ma la corretta introduzione e applicazione delle nuove tecnologie a tutta la filiera, dalle grandi imprese alle PMI di subfornitura. Il salto imposto dalla quarta rivoluzione industriale non può avvenire se non cresciamo assieme, grandi e piccoli. I tedeschi ci battono solo perché riescono a fare sistema. Queste ovviamente sono le dichiarazioni di Daniele Vacchi, segretario di Air Amiat, quindi l'associazione internazionale che rappresenta gli interessi dei costruttori emiliani di automazione. 5 miliardi di fatturato aggregato e 16.000 dipendenti. Ora ovviamente proseguono anche le altre dichiarazioni rispetto alla necessità, sicuramente dal loro punto di vista, di passare a uno studio esecutivo di fattibilità, e per l'appunto affermano di non voler creare un altro polo tecnologico o un centro di ricerca, bensì proprio un laboratorio pratico di eccellenza che funga da braccio operativo, aperto, di nuovo anche qui rientra il tema della ricerca, a università e ricercatori, ma concentrato sull'esecuzione. Quindi si parla, diciamo, di soluzioni concrete a esigenze di mercato con lo sguardo rivolto al domani. E quindi, come dire, quello che un po' leggevamo anche nelle scorse rassegne non è fantascienza, ma quantomeno è molto molto concreto e piuttosto vicino. Ovviamente si vantano di poter fare grandi cose con un semplice pigiare un bottone, ma ovviamente sappiamo che rispetto alla nostra classe, rispetto ai lavoratori e anche agli studenti, questo piano di certo non va verso i nostri interessi, ma va verso scenari di ulteriore disoccupazione e di ulteriore precarietà. Detto questo, passiamo anche a un altro articolo, perché poi dovremo passare alla rubrica internazionale, e difatti ci spostiamo su un'altra tematica che trattavamo nelle scorse rassegne. Parlavamo infatti di call center e di lavoratori Almaviva, e difatti, rimanendo sempre sul Sole 24 Ore a pagina 17, abbiamo un breve aggiornamento rispetto ai lavoratori Almaviva, ovvero oggi si tratterà sul trasferimento dei lavoratori da Palermo a Rende e posizioni lontane fra Exprivia e sindacati. Ultimo round quindi per questi lavoratori, e giornata cruciale quella di oggi per Almaviva Contact, il big dei call center in Italia. Si parla infatti di 10.000 fra dipendenti e collaboratori, come avevamo detto anche un po' la volta scorsa, del gruppo Almaviva. È stato rinviato ad oggi infatti al Ministero dello Sviluppo Economico il tavolo per la vertenza che riguarda i lavoratori che rischiano di essere trasferiti da Palermo a Rende. Ieri il braccio di ferro fra i sindacati ed Exprivia, la società pugliese che ha subentrato appunto ad Almaviva Contact entro fine anno in una commessa Enel gestita finora da Palermo. Questo braccio di ferro per l'appunto è andato avanti ieri per tutto il giorno, e il viceministro Teresa Bellanova ha rinviato a stamattina con una convocazione alle 9.30, cui sarà presente, a differenza di ieri, anche la società. La trattativa però è innegabile, è in salita. La scorsa settimana infatti Exprivia si è dichiarata disponibile ad assumere 297 dei 397 dipendenti coinvolti, ma inquadrandoli al terzo livello e assunti con contratti a tutele crescenti ex Job Act. A questo l'azienda pugliese aggiunge 120.000 euro annui per rimpolpare il salario dei lavoratori, e dal canto suo Almaviva terrebbe a Palermo 98 lavoratori. I sindacati intanto hanno preso tempo per parlare alle assemblee, ma poi ieri sono arrivati alla convocazione al MISE mettendo sul piatto la richiesta di continuità dei contratti, quindi no alle assunzioni senza articolo 18 come da Job Act, e miglioramenti rispetto al terzo livello per tutti ritenuto penalizzante. Quindi oggi ci sarà appunto questo incontro. Anticipa anche l'amministratore delegato di Exprivia, Domenico Favuzzi, e lui ovviamente dice che oltre la loro proposta non potranno andare. I nodi di questa trattativa non spianano di certo la strada all'altra vertenza di cui Almaviva entra invece da protagonista, con il piano di riduzione del personale, 2.511 persone fra Roma e Napoli e chiusura delle due sedi, che Almaviva Contact ha formalizzato il 5 ottobre, dopo aver fatto marcia indietro in extremis a maggio su un altro piano di riduzioni. Incontro al MISE su questo specifico fronte, sempre domattina, appunto come previsto nei giorni scorsi.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
طرا في حومتي في الفوسطة بنسيا مولا تريبولي الفابيش طال حبط وزينهم زين بلادي دوك ليا ما تكون ديما خلوي
الدور وما يسعى في الجيب لبس المركة والدير نجري هدي يا معيشة الصوالي من وضع طناش والما ما كاش قارو موقو كيف نظم الفرش هدي يا حالتي فلال جيري كي نسمع في النشرة والخبار يقولوا تزاير تعجب المدار تحكمني الشاقة ونبدأ نبكي واحد جايح بوليتيكي الاخر حمار في تكنيكي حاشا خويا الفهم يا ولد بلادي هدي يا حكايتي هدي يا حكايتي هدي يا حكايتي صغري في أرض بابا وجدادي يا مد الشمس والعميدي ديراني عشرة عشرين شركة باش نشرو عند المصابي بالون خمسطاش مية قعراشي نلعبو في السنقة نجوزو الوقت يقولو علي غالي خمم باش تلقى أكتيفيتي علمتني نسرق المارشيات وضروليات كيفاش حبيتني انا نريزيتي دو كان نبكي ونشكي يستشفوا فيا عديادي وانا ماني حايب هاد الشي ما كريتو يا ما تخلوي وانا جامي نركريتي ما كرتو اي ما سوسيتي هدي يا حكايتي هدي 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 حكايتي
Ascolta Radiazione.
E rieccoci, sono le 10:10 qui in diretta di nuovo su Radiazione, sempre per la rassegna stampa di quest'oggi, giovedì 27 ottobre. Prima di passare alla rubrica internazionale assieme a un compagno del collettivo Tazebao, prendiamo un minuto di tempo anche per pubblicizzare uno dei prossimi appuntamenti qui all'Infospazio Chinatown, dal quale si sta trasmettendo in piazzetta Caduti della Resistenza. E difatti sabato 29 ottobre dalle ore 17 ci sarà una castagnata per il quartiere, mentre alle ore 19 la proiezione per bambini e famiglie di Frank Whitney di Tim Burton e a seguire un buffet multietnico a cura di alcune mamme del quartiere. Quindi questa è un'iniziativa per sostenere il doposcuola popolare che qui si tiene ogni venerdì dalle 17 alle 19. Ovviamente ulteriori informazioni anche alla pagina Facebook dell'Infospazio Chinatown. E quindi a sostegno di questa attività che va avanti da 5 anni ci sarà questa iniziativa popolare, ovviamente, alla quale tutti siete invitati. Quindi ripeto, sabato 29 ottobre dalle 17 la castagnata e poi dalle 19 il film e a seguire il buffet.
Il
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Bene.
Lo so.
He doesn't like.
Tutto si muove, non riesco a stare fermo. Tremando ti cerco in tutti i canali, alta tensione, ma senza orientamento.
Piccola interruzione di questo stacco musicale in maniera tale da pubblicizzare un altro appuntamento, visto che andiamo a concludere la cronaca locale rispetto a passare adesso alla rubrica internazionale. Parliamo infatti di Padova dice no, evento anche che arriva alla nostra mail contaminati@radiazione.info, ovvero siamo proprio collocati nell'oggi, giovedì 27 ottobre, una piazza per tutti i nostri no, contestiamo Renzi, appuntamento oggi infatti a Porta Portello alle 18:30, quindi giovedì 27 ottobre, proprio alla fiera di Padova, in zona Portello, diciamo a cavallo tra la zona Portello e la zona Stanga, verrà ospitata la prossima tappa del tour referendario promosso dal governo per sostenere l'approvazione della riforma costituzionale ed esporre le ragioni del sì. E ad esporre le ragioni del sì sarà per l'appunto il Presidente del Consiglio Matteo Renzi in persona. Dal no al Job Act e alle politiche governative in tema di lavoro, al no alla buona scuola, dal rifiuto dello sblocco Italia al no al decreto Madia, dalle battaglie contro il razzismo alle mobilitazioni contro le politiche di guerra di questo governo, da alcuni mesi in città, in tante città si sta riscoprendo il desiderio di attivarsi per trasformare un mondo che è sempre meno rispettoso della dignità dei soggetti più esposti al ricatto che la crisi sta imponendo. L'obiettivo si legge anche in quello che è l'evento Facebook che un po' raccoglie questa spinta, è quello di non accettare in silenzio le politiche di Renzi e immaginare un futuro in cui ci siano i diritti delle persone, non la tutela degli interessi di pochi, che nella crisi stanno accumulando sempre più ricchezza, sottraendola a chi vive in uno stato di povertà e di precarietà permanente. La presenza del Presidente del Consiglio ci permette anche di dire una cosa molto chiara: il nostro no al referendum costituzionale e al tentativo di smantellare l'attuale assetto istituzionale è solo il primo passo per riprendere la parola e cominciare a discutere assieme una nuova concezione della democrazia che valorizzi la partecipazione diretta delle persone nelle sfere della decisionalità politica. Premesso che ovviamente credo personalmente che non ci siano spazi per questo tipo, ovviamente quella di oggi è una buona occasione anche per, come dire, rompere anche una serie di disomogeneità che ci sono, diciamo una serie di orticelli, ma dare protagonismo a tutti i lavoratori, dagli operai, agli studenti, ai precari e ai disoccupati che vogliano per l'appunto esprimere il loro no. Ovviamente è un no quello al referendum sul quale torneremo anche con un prossimo editoriale proprio a cura della redazione di Radiazione, che per noi insomma rappresenta anche un po' un mettere un granello negli ingranaggi del sistema, non tanto perché ci aspettiamo che questo voto venga rispettato, come abbiamo già abbondantemente visto rispetto ai referendum passati, penso tra tutti a quello, alla vicenda insomma dell'acqua pubblica, che di certo non continua ad essere pubblica ma è sempre più privatizzata, quindi di fatto anche ciò che si esprime attraverso il referendum viene bellamente calpestato da quelli che sono gli interessi di classe della nostra controparte. Ad ogni modo, su questo insomma ci sarà, come dicevo, modo di non buttare le cose così un po' a casaccio come sto facendo, ma di approfondirle in vista proprio del referendum del 4 dicembre tramite anche un editoriale apposito che stiamo preparando in redazione. Ad ogni modo, tornando a noi, oggi giovedì 27 ottobre dalle 18:30 ci si incontra a Porta Portello per un happening musicale che sappia dare la spinta giusta per portare assieme tutti i nostri no ai cancelli della Fiera di Padova. E quindi questo anche un po' in estrema sintesi l'evento rilanciato da Una Piazza per Tutti i Nostri No, che vediamo anche via social network. Adesso un altro piccolissimo stacco musicale e passiamo direttamente alla rubrica internazionale.
I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
Fatti contaminare da Radiazione. Ascolta Radiazione.
Eccoci, allora sono le 10:20, mi scuso magari per l'interruzione un po' brusca dello stacco musicale che dopo comunque riprenderemo, ma siamo un pochino indietro con la nostra tabella di marcia e adesso però siamo in collegamento con un compagno del collettivo Tazebau, sempre per la rubrica internazionale. Ciao!
Ciao, ciao a tutti, ciao!
Ecco, un po' come preannunciavamo soprattutto all'inizio della trasmissione, abbiamo visto anche un po' sfogliando il cartaceo del Sole 24 Ore che abbiamo sotto mano, come a pagina 19 ci sia un articolo che tratta di cosiddetti spiragli per un'intesa Canada-Unione Europea e si parla infatti di negoziati a oltranza tra governo belga e Vallonia per un compromesso. Compromesso rispetto a cosa? Parliamo infatti del dell'accordo commerciale economico definito CETA, che, come dire, un po' in continuità anche con i passati approfondimenti che qui in radio abbiamo fatto, ad esempio sul TTIP e sul suo momentaneo fallimento, ci regalano ancora una volta uno scenario in cui le crepe continuano a manifestarsi non solo tra borghesie nazionali, ma anche all'interno delle stesse borghesie nazionali. Quindi, come dire, contraddizioni che via via si manifestano e si acuiscono. Ecco, quindi noi leggevamo appunto che i principali esponenti dell'establishment politico belga proprio ieri sera erano riuniti a Bruxelles nel tentativo disperato di trovare un'intesa dell'ultimissimo secondo che potesse essere trasmessa ai partner europei e consentire quindi la firma oggi di questo agognato accordo commerciale di libero scambio con il Canada. E per l'appunto la regione belga della Vallonia invece continuava anche ieri sera a bloccare questo iter di approvazione. Ecco. Rispetto un po' a questo che brevemente ho citato, io ti chiederei intanto cos'è questo accordo commerciale globale, cosa prevede e perché anche lo possiamo magari definire il precursore del TTIP che le volte scorse abbiamo approfondito.
Sì, intanto ho il piacere di smentire anche il Sole 24 Ore, perché consultavo poco fa internet e praticamente la visita che il primo ministro belga avrebbe dovuto svolgere oggi a Bruxelles è stata annullata, e proprio perché il sì della Europa non è stato ottenuto, e questo è il motivo ufficiale, o almeno questo è il motivo, insomma, che è stato dalle cronache europee, e dunque appunto sembra che questa trattativa sul trattato di libero commercio tra Canada e Unione Europea sia arenata o addirittura fallita. Rispetto alla domanda che invece mi ponevi tu, possiamo dire che questo trattato è in un certo senso sì antesignano di quello che dovrebbe essere il futuro accordo con gli Stati Uniti, perché ne ricalca per molti versi le previsioni, cioè viene ad esempio, insomma, la clausola e il contenuto, per così dire, principale è quello dell'abolizione in sostanza dei dazi e di tutte le altre e di tutti gli altri limiti al commercio e allo scambio tra l'area dell'Unione Europea e appunto i due paesi, uno dal trattato, insomma, per quanto riguarda il CETA, il Canada, per quanto riguarda il TTIP, l'abolizione dei dazi. Per quanto riguarda il CETA si parla dell'abolizione del 99% dei dazi doganali e degli altri ostacoli alle reciproche esportazioni. Simile il discorso per il TTIP. Poi all'incirca uguale dovrebbe essere il meccanismo per cui le multinazionali, i paesi investitori o esportatori nei singoli paesi dell'Unione Europea, o per quanto riguarda le multinazionali europee negli Stati Uniti o nel Canada, nel trattato che prendiamo in considerazione, dovrebbero avere la possibilità, nel caso in cui le legislazioni nazionali o comunitarie nel caso dell'Unione Europea si pongano in contrasto rispetto alle direttive dei trattati, ai contenuti dei trattati, o anche si può pensare ragionevolmente agli interessi delle multinazionali, alla coincidenza di interessi, tra questi interessi e quanto previsto dai trattati, le multinazionali possano adire delle commissioni arbitrali che sono sovranazionali, cioè non corrispondano agli organi giuridici degli stati o delle comunità, della comunità per quanto riguarda l'Unione Europea, e quindi si formano dei nuovi organi del diritto internazionale commerciale o degli organi appositi per la sorveglianza sull'esecuzione di questi trattati, che in sostanza si legittimerebbe il potere, lo strapotere delle multinazionali nel commercio internazionale, in questo libero scambio internazionale. Quindi il CETA può essere considerato di fatto il prototipo di quello che sarà o non sarà il TTIP in futuro.
Sì, tra l'altro leggevo che proprio rispetto a questo, che un po' l'avevamo trattato anche nelle puntate precedenti, la questione principale che emergeva nella difficoltà, insomma, di portare avanti questo trattato era proprio la questione che citavi della Corte di Arbitrato, cioè quella chiamata a risolvere le controversie tra lo Stato e le imprese. Nello specifico la Vallonia, che prima abbiamo nominato, vuole appunto che i giudici siano pienamente indipendenti, quindi non gli basta che siano nominati dai governi, proprio perché teme un controllo, diciamo, delle multinazionali su questa corte di arbitrato. Di per sé ho letto anche che appunto questa regione del Belgio ha 3,6 milioni di persone e tra cui 25.000 agricoltori. E quindi ti chiedo anche se, come dire, basta un no del presidente della Vallonia, vista un po' anche le sue dimensioni, a far cadere questo accordo, o insomma se abbiamo delle altre motivazioni del vacillare ancora una volta dell'Unione Europea.
Ma diciamo che la Vallonia ha un po' assunto questo ruolo di oppositore ufficiale nelle cronache politiche, però anche altre entità politiche e giuridiche a livello europeo hanno espresso dubbi, contraddittorietà, e hanno espresso la contraddittorietà al trattato o a singoli aspetti. Ad esempio, voglio dire, il Tribunale Costituzionale di Berlino ha sentenziato che il governo federale debba adottare le misure necessarie affinché solo le parti del trattato che non sono di competenza statale siano attivate in via provvisoria, nel caso il Consiglio dei Ministri dell'UE dia in via libera. E quindi anche da parte tedesca ci sono state delle perplessità, dei dubbi per certi versi, degli intralci all'approvazione definitiva del CETA. La Slovenia ha denunciato che il trattato metterebbe in dubbio incentiverebbe la privatizzazione dell'acqua, e quindi metterebbe in dubbio quella che è una decisione, pare, del governo sloveno di inserire nella Costituzione la tutela del carattere pubblico dell'acqua. La Polonia ha affermato che il testo dell'accordo in polacco è mal tradotto rispetto all'originale in inglese. Quindi al di là del fatto che poi tutti i governi hanno, a parte appunto quello della Vallonia, dell'entità amministrativa della Vallonia all'interno del Belgio, hanno dato il sì, sono emerse delle perplessità, e il fatto che non, in qualche maniera non si stia forzando un sì della Vallonia da parte della Germania, da parte della Francia, delle potenze egemoni all'interno dell'Unione Europea, sembra che anche per quanto riguarda il CETA si stia un po' ripetendo quanto già avvenuto per il TTIP, cioè che vi sia una scarsa convinzione dell'Unione Europea all'adesione a protocolli di libero scambio, un momento in cui la crisi internazionale sta provocando degli arroccamenti in senso protezionistico da parte delle borghesie, della borghesia internazionale, delle borghesie imperialiste a livello internazionale. E in sostanza questi trattati, che comunque rientrano in una tendenza internazionale, che è quella definita ancora da Reaganiana, Thatcheriana, del liberismo sfrenato a livello economico, stiano in un certo senso cozzando con quella che è un'opposta tendenza reale che si sta affermando nell'ultimo periodo, che è quella di porre un freno al libero scambio, dal momento in cui le singole borghesie, le singole dominanti, ne vedono i limiti e le contraddizioni per i propri interessi. È ovvio che le multinazionali vedono in questi trattati un'occasione per far profitto, cioè siamo chiari, per accaparrarsi ulteriore profitto, e che gli organi centrali, come nel caso dell'Unione Europea, delle borghesie, gli organi centrali a livello sovranazionale ne vedono l'occasione anche per autolegittimarsi, proprio al di là degli stati nazionali, delle politiche degli stati nazionali. Ma a livello di stati nazionali, le borghesie, quello che le borghesie imperialiste ne vedono anche la minaccia, cioè c'è una controtendenza per cui quello che è profitto immediato, quello che potrebbe essere profitto immediato per le singole multinazionali, per i grandi gruppi economici, viene visto con timore dalle centrali, dai governi, dagli organi nazionali, che ne vedono il carattere problematico per i propri interessi. Un po' lo vediamo, lo stesso ragionamento lo possiamo fare per le sanzioni, ecco, a livello economico, che negli ultimi tempi ad esempio hanno riguardato l'Europa nello scambio con la Russia. Ovviamente gli esportatori verso la Russia ne sono colpite, quindi anche le singole multinazionali o i produttori locali, il settore industriale ne è colpito. Però a livello centrale tutto questo, a livello dei singoli governi e a livello di Unione Europea, viene fatto prevalere l'interesse strategico alla guerra, ai preparativi di guerra, e quindi questo ha un ritorno sul piano del protezionismo economico e riadeguamento dell'economia nazionale al meccanismo della guerra. Allo stesso modo, nell'ambito degli scambi internazionali, viene a prevalere un protezionismo economico che in questa fase, nonostante il singolo e immediato interesse delle multinazionali, viene visto come più strategico, più calzante con gli interessi complessivi della singola fazione imperialista. Cioè, se guardiamo le trattative per il TTIP, la Germania e la Francia hanno chiaramente espresso delle perplessità rispetto agli interessi americani, come mantengono da quel trattato, nonostante ad esempio sicuramente per multinazionali tedesche e francese l'apertura del mercato statunitense sarebbe stata una manna, ma i governi, in un ragionamento complessivo, hanno posto dei veti, dei dubbi e dell'intralcio alla ratifica finale del trattato. E qui, rispetto al trattato di libero commercio con il Canada, vediamo in piccolo riproporsi lo stesso meccanismo, ecco, che poi sia ammesso, dichiarato o meno dalle cronache politiche internazionali, questo è un altro par di maniche.
Sì, certo, tra l'altro, appunto, come dicevamo anche all'inizio del collegamento, si vede come ci siano delle contraddizioni non solo interimperialiste, ma per l'appunto anche tra le stesse borghesie nazionali, che sempre di più, come dicevi anche tu, manifestano un po' questa controtendenza a in parte andare verso una dinamica protezionistica. Io ti chiederei un'altra cosa anche, che prima hai accennato alla Germania. Possiamo un po' approfondire anche che ruolo ha la Germania rispetto un po' a questo trattato, se più defilata, o quali possono anche essere i futuri scenari?
Ma rispetto al CETA, ufficialmente insomma, il governo tedesco è allineato, dicevo prima, questa posizione di questo organo giudiziario, di tribunale costituzionale di Berlino. E in questo momento sì, risulta appunto la Vallonia e si sta dando conto a questa Vallonia e in un certo senso in maniera facile, perché è chiaro che accusare 3,5 milioni di cittadini di questa regione del Belgio di essere responsabili del fallimento di una politica che invece una politica che dovrebbe avvantaggiare tutti gli europei è molto facile a livello di stampa imperialista. La Germania ha un problema rispetto agli Stati Uniti, che è rispetto a tutto gli assetti di libero scambio, quindi gli Stati Uniti e anche a questo trattato insomma che riguarda il Canada. Tra l'altro insomma ricordo come il Canada è legato rispetto agli Stati Uniti da un altro accordo di libero commercio del Nord America, dell'America Centrale, e quindi di fatto c'è anche un collegamento, come dire, strutturale di trattati che riguarderebbe il transito insomma tramite il Canada di anche quello che viene prodotto e viene esportato in Canada dagli Stati Uniti, di fatto ci sarebbe un collegamento strutturale anche con gli Stati Uniti con la firma di questo trattato. Ma il punto è che ha un problema di conservazione della propria preminenza in Europa. In questa fase di scarsa crescita dei mercati e di scarso sviluppo anche del commercio internazionale, un'apertura per così dire incondizionata all'esterno, agli investitori internazionali e alle merci provenienti dall'altra sponda dell'Atlantico, per la Germania potrebbe voler dire una perdita di preminenza nel mercato europeo, perché in questo momento è la potenza economica egemone in Europa, riesce a dettare una sua linea cosiddetta di austerità, sostanzialmente una linea ancora predominante per molti versi in Europa, e dunque questi passaggi, come il CETA e il TTP, sono dei passaggi che pongono potenzialmente in dubbio questa egemonia tedesca in Europa dal punto di vista economico e dal punto di vista della capacità di tramutare questa situazione economica in pressione politica, perché è chiaro, lo abbiamo visto anche dall'ultima visita di Renzi negli Stati Uniti, Obama preme e lo fa anche tramite i cosiddetti partner europei che esprimono una linea diversa da quella tedesca, come il governo italiano, e Obama preme per un cambio di linea rispetto all'austerità, perché ovviamente gli Stati sono interessati al mercato europeo come sbocco e vedono la linea tedesca come una controtendenza in tal senso per la propria espansione capitalistica in Europa. E la linea è anche il predominio tedesco. E dunque da questo punto di vista Germania persegue una linea di liberalismo diciamo a spese degli altri e di protezionismo, quando invece ad essere toccati sono gli interessi tedeschi. Un po' come è un classico per quanto riguarda le politiche imperialistiche delle singole potenze, insomma. Quindi il ruolo tedesco è un ruolo sì, che conferma la predominanza dell'imperialismo tedesco in Europa e dunque anche in tutti questi casi nelle trattative sui trattati di libero commercio, di libero scambio a livello internazionale, sì, la Germania è sempre un convitato di pietra pesantissimo che fa valere le proprie ragioni e che vuole conservare quell'aspetto comunque di predominio che ha conquistato in Europa e che rappresenta insomma una ripartizione dei mercati che la borghesia tedesca vuole mantenere a tutti i costi. Alla Germania l'Europa deve essere il suo giardino di casa e sta tentando di imporre questa linea in tutte le maniere, insomma.
Certo, beh, noi tra l'altro da internet leggevamo appunto anche un po' chiudendo il cerchio che se il testo del CETA fosse stato approvato doveva entrare in vigore all'inizio del 2017, mi sembra appunto che salvo cambiamenti diciamo repentini si sia piuttosto distanti da questo scenario e per l'appunto questa firma come abbiamo detto anche prima era prevista per oggi ma al momento insomma senz'altro non se ne fa nulla, a maggior ragione del fatto che per l'approvazione definitiva serve proprio la ratifica dei governi degli stati membri dell'Unione Europea e del Parlamento Europeo. Io ti ringrazio comunque per questo contributo, così anche da aver dato una lettura più complessiva di questo evento odierno. E se non ci sono altre cose da aggiungere, ci possiamo sentire giovedì prossimo.
Sì, certamente sì.
Grazie.
Ciao, ciao.
Ciao.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Soleil nature, tout était beau. Et moi, je me la jouais macho. Cash, frère, j'ai rappé, ou n'a pas de chic libyen. Je fais que mes lectiques, y'a qu'le bé, ou tite, et d'alia. Mais la balle, je suis qu'un sari. حكايتي يوم ولا يامات لما راشي طنع المولي في صغري ما
ما عرفت لا صح ولا كدوبات مكتشف الرجل ربي ونحل الشك اللي بيا شفتك ملكتي يا قلبي وديته بعيد عليا Je ne savais pas ce qui se passait Depuis que je suis né on me répétait La femme c'est le diable et le péché Est-ce des mensonges ou la vérité Oktash, farrj rabbi, ou nahi l'chouk l'libia Chfik m'lekti, ya qalbi, ou tite, l'aïda liya
Eccoci, le 10:48 minuti, quindi ormai in chiusura con la nostra rassegna stampa di quest'oggi, giovedì 27 ottobre. Andiamo ad un'ultima notizia di carattere internazionale, ovvero il viaggio della Kuznetsova. La Spagna nega i rifornimenti e Mosca dice mai chiesto. Quindi siamo nel Mediterraneo e sale la tensione per la portaerei russa. Ripresa anche in questa immagine sul Sole 24 Ore a pagina 19, la portaerei Admiral Kuznetsov, mia pessima pronuncia, ma di russo non so molto, e ripresa appunto, dicevo, nel canale della Manica, e quindi è destinata a far notizia per ragioni diverse da quelle volute. La portaerei russa in navigazione verso la Siria viaggia alla testa di una flottiglia di 8 navi da guerra, operazione intesa a sostenere la potenza di fuoco dei russi impegnati nell'offensiva siriana, ma soprattutto voluta dal Cremlino per proiettare visivamente il ruolo acquisito nel Mediterraneo, per saggiare e promuovere, come già avviene con gli altri armamenti utilizzati in Siria, l'industria militare russa. Ma non appena ha imboccato il canale della Manica la settimana scorsa, invece di timore, la portaerei pare aver suscitato ilarità per quel pennacchio di fumo nero che l'ha messa alla berlina sui social network, che hanno posto l'accento sull'orgoglio un po' arrugginito della Marina russa, commissionata nel 90 e mai in mare per più di 6 mesi, costretta a essere scortata da un rimorchiatore. Meno attenzione ha attirato l'incrociatore Pietro il Grande, carico di missili e a propulsione nucleare, in viaggio insieme a questa portaerei, a 2 navi da guerra antisottomarini, a 4 navi d'appoggio e verosimilmente, secondo la NATO, a sottomarini. Ieri la flottiglia è tornata nell'occhio del ciclone in seguito alla richiesta russa di rifornire 3 delle navi a Ceuta, enclave spagnola in Nord Africa, al confine con il Marocco, attraccando dal 28 ottobre al 2 novembre, permesso che il governo di Madrid aveva accordato a settembre, ma che è stato contestato dagli alleati della NATO dopo la ripresa dell'offensiva russa su Aleppo. E anche qua, insomma, vediamo com'è una serie di contraddizioni che tante volte citiamo vengano a galla. In occasione poi del vertice NATO a Bruxelles, il segretario generale Stoltenberg ha manifestato a Madrid il timore che le 3 navi russe possano essere coinvolte in attacchi contro civili in Siria, che poi insomma da che pulpito, proprio nel vertice NATO parlare di preoccupazione rispetto ai civili. E poi la Spagna ha ironizzato l'ex premier belga Verhofstadt, leader del blocco liberale all'Europarlamento. Ha firmato la settimana scorsa la dichiarazione dell'Unione Europea sui crimini di guerra russi ad Aleppo, oggi invece aiuta a rifornire una flotta in viaggio per compiere altre atrocità. Poco dopo il Ministero degli Esteri spagnolo ha comunicato la cancellazione della richiesta da parte del portavoce dell'ambasciata russa a Madrid, Vasily Gnoradze, che non ha aggiunto dettagli, ma in seguito da Mosca il portavoce del Ministero della Difesa ha addirittura negato l'intenzione di fare rifornimento a Ceuta. Il Ministero della Difesa russo non ha fatto richieste alle autorità spagnole, questa è la sua versione. La flottiglia, ha aggiunto, ha tutte le risorse necessarie a completare i propri impegni autonomamente. E per l'appunto si legge che nel settembre scorso il ministro russo della difesa aveva annunciato la missione di cui avrebbe fatto parte questa portaerei russa in servizio appunto dal 95 e aveva affermato che intendeva formare un gruppo navale per aumentare la capacità di combattimento proprio all'interno insomma del Mediterraneo orientale. Ovviamente poi dalle dichiarazioni che vengono fuori insomma dei vari leader europei e non solo, l'ipocrisia rispetto alla preoccupazione per i civili siriani è quantomeno a quota 1000, perché ovviamente, come abbiamo detto tante volte, la Siria è quel territorio che va oggi ad essere una sorta di paese in cui si concentra una tendenza da terza guerra mondiale, combattuta però in un solo paese, e ovviamente a farne le spese di questi scontri interimperialisti tra blocchi diversi, ovviamente la popolazione civile, che non è di certo difesa né appunto da il premier belga che qui è intervenuto, né tantomeno da quello spagnolo, né dagli altri leader europei.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
E quindi andiamo in chiusura con la rassegna di quest'oggi, parlando prima di immigrazione e poi di grandi opere. Abbiamo cercato anche di avere un po' un filo conduttore rispetto a queste tematiche, passando dalla cronaca locale a quella nazionale e poi internazionale, e nello specifico, visto che abbiamo aperto proprio con le mamme di Montegrotto, o meglio alcune mamme di Montegrotto qui in provincia di Padova, che non vogliono il presunto arrivo di 100 migranti nel comune, si collocano esattamente sullo stesso piano degli abitanti di Goro e Gorino. Ebbene, chiudiamo anche con questo simpatico post tratto da Facebook, ovvero in provincia di Ferrara la gente di due paesini protesta e blocca la strada per impedire l'arrivo di 8 bambini e 12 donne, tra cui una incinta, che poi è la stessa gente che prega davanti al presepe, in ricordo di una straniera incinta che non venne accolta. Fate pace con il cervello. E quindi, insomma, ci associamo simpaticamente a questo post, anche rispetto alle mamme, ad alcune delle mamme di Montegrotto, di cui prima abbiamo dato notizia, rispetto invece a tutti coloro che non si fanno senz'altro prendere in giro da il tentativo di dividere ulteriormente tra gli sfruttati e soprattutto di puntare il dito contro gli ultimi degli ultimi. Insomma, ci auguriamo che gli episodi come quello di Goro e Gorino piuttosto che di Montegrotto continuino ad essere sempre di più delle eccezioni e che invece la gente, insomma, sappia guardare in alto e non in basso nell'individuare il proprio nemico. Detto ciò, sono le 10:56, quindi vi saluto, ma vi ricordo di rimanere in ascolto di Radiazione anche questo pomeriggio con 1914 in diretta dalle 18:45 fino alle 19:45, mentre poi alla sera ci sarà la nuova puntata di Tamburi Rossi, Notizie dal Fronte, dalle 20 alle 22 e subito dopo la replica della puntata di domenica di No Rest for the Warriors. Quindi un buon ascolto e una buona giornata.
City girl, quit to the 50.